Celum racconta da oltre 25 anni l'astronomia in Italia. L'alterazione dei ritmi circadiani provocati dall'illuminazione artificiale notturna non è esente dall'arrecare altri effetti indesiderati in grado di innescare o aggravare patologie come il diabete e soprattutto l'obesità, al pari dell'insonnia, la depressione e le alterazioni cardiovascolari, identificate come cause indirette da studi condotti e pubblicati fin dal 2011. Non è quindi casuale se l'American Medical Association, in un rapporto edito nel 2016, consiglia alle amministrazioni pubbliche, in tema di nuove progettazioni e installazioni di luce esterne, di usare sorgenti a LED, ma aventi basse temperature di colore con la minima emissione di luce blu. Ragioni legate alla salute dei cittadini, in aggiunta alla riduzione dei fenomeni di abbagliamento, sono alla base di queste autorevoli raccomandazioni. Oltre ai gravi ed evidenti fenomeni avversi di cui si occupa la medicina, è possibile annoverare altre controindicazioni riguardanti gli aspetti legati alla visione. In questo meccanismo è coinvolto il sistema occhio-cervello, che nel corso dell'evoluzione ha selezionato la banda intorno ai 550 nanometri come risposta dei recettori alla visione diurna, ossia la lunghezza d'onda del colore giallo-verde. Tuttavia, la visione è garantita anche in condizione di bassa illuminazione attraverso un'altra categoria di fotorecettori, noti come bastoncelli. Questi ultimi permettono la visione scotopica, facendo perdere in acuità visiva e in termini di percezione dei colori, ma garantendo una discreta visione anche con valori molto ridotti di illuminamento. Questo fenomeno è ben noto agli astrofili che, attraverso la tecnica della visione distorta, tentano di catturare fino all'ultimo fotone utile per osservare gli oggetti del profondo cielo. L'alternarsi di aree con elevati valori di illuminazione e zone in ombra, per effetto di un'errata progettazione illuminotecnica del territorio, produce disagio fisico a causa del susseguirsi della contrazione e della dilatazione della pupilla. Questa funge da diaframma per la gestione della quantità di luce ideale da lasciare passare verso i recettori disposti sulla retina. Ma tale azione non è istantanea e determina il fastidioso e pericoloso abbagliamento, quale elemento che può condurre all'incremento del rischio di incidenti, soprattutto nel caso di illuminazione stradale per il traffico veicolare. Sebbene allo stato attuale e per una serie di motivazioni di natura estetica, economica e di efficienza, la tecnologia LED ha decisamente preso il sopravvento per gran parte delle soluzioni di illuminazione pubblica, qualche precisazione andrebbe fatta perché con i corpi illuminanti dotati di luce puntiforme LED a media e alta temperatura di colore, ossia quelli che sono stati installati nella maggioranza dei casi negli ultimi 10 anni in tutte le applicazioni stradali e non solo, ci si trova nella condizione peggiore in termini di riduzione della melatonina e di comfort visivo per l'elevata emissione di picco del blu. Per completezza, la tecnologia LED permette già di adottare soluzioni che, sebbene non risolvano in toto i problemi esposti in precedenza, possono attenuarli significativamente. Infatti, sul mercato già si dispone di lampade a LED con bassa temperatura di colore, ossia da 2200 gradi Kelvin. Sono soluzioni decisamente interessanti perché in grado di abbattere in buona parte l'emissione lungo lo spettro elettromagnetico del blu, che è la forma primaria degli effetti deleteri per la salute umana. In Italia però, all'inizio del secondo semestre del 2019, il 70% dell'illuminazione pubblica era fornita da sorgenti emittenti a temperature di colore di 4000 K o superiori, e meno dell'1% con lampade davvero ecosostenibili a LED da 2200 K, che hanno ben il 75% in meno della componente di luce blu dei diffusissimi apparecchi da 4000 K, dannosi per la salute di persone e animali, per la flora e per tutto l'ecosistema in genere. Il ciclo diurno di alternanza luce e buio è uno dei più forti fattori ambientali per la vita sulla Terra e molte specie facenti parte degli ecosistemi artificiali delle aree urbane e suburbane interrompe questo ciclo naturale e ha dimostrato di avere un impatto sul comportamento di organismi viventi, anche a molti chilometri di distanza dalle fonti luminose. I primi studi, e tra essi quelli più eclatanti, hanno messo in luce i problemi di disorientamento nelle rotte migratorie degli uccelli. Successivamente, studi affrontati per i seguenti gruppi tassonomici: mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, pesci, invertebrati, hanno riguardato gli effetti di un cambiamento così radicale, soprattutto improvviso, della quantità luce presente, decretando come tutto ciò non abbia permesso loro di approntare strategie efficaci per le variazioni fisiche e comportamentali necessarie. Ciò sia in ordine alle attività e alla modalità di caccia e sopravvivenza, sia a quelle per la riproduzione e comunicazione intraspecie, secondo i processi evolutivi darwiniani, che richiedono tempi decisamente più lunghi, e in ogni caso a scapito delle specie più fragili e della biodiversità a livello planetario. Purtroppo l'inquinamento luminoso determina inevitabilmente alterazioni anche al regno vegetale e a livello complessivo di ecosistema, soprattutto effettuando confronti tra aree urbane e aree rurali. I fattori ambientali hanno una vasta influenza normativa sulla crescita e lo sviluppo delle piante. Forse il fattore ambientale più importante è proprio la luce, che non rappresenta solo un substrato per la fotosintesi, ma uno stimolo che regola una vasta gamma di processi metabolici e di sviluppo, tra cui la germinazione dei semi, lo sviluppo delle foglie, l'estensione dello stelo, l'induzione floreale e il fototropismo. Altrettanto importante sono gli effetti diretti e indiretti della luce artificiale mediati da animali erbivori, da impollinatori, agenti patogeni, eccetera, perché l'incidenza di questa fonte luminosa non naturale nei processi di eutrofizzazione, nel cambiamento climatico e inquinamento chimico rappresentano aspetti da indagare in profondità. Il consumo sempre maggiore di energia elettrica porta con sé una serie di effetti secondari, oltre a quello economico, soprattutto di questi tempi. Non è infatti trascurabile né l'effetto termico provocato dalla luce né l'emissione di anidride carbonica in atmosfera, perché l'energia elettrica che serve ad accendere i lampioni, per una parte significativa, arriva ancora da combustibili fossili. Tra i principali gas a effetto serra, l'anidride carbonica occupa un ruolo prevalente in termini emissivi e in termini di forzante radioattivo, così come dichiarato nel 2017 dallo stesso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che conferma come la concentrazione atmosferica dei gas a effetto serra rappresenti il principale fattore determinante del riscaldamento globale del pianeta in cui viviamo. In linea con la politica climatica dell'Unione Europea, che sancisce come la riduzione delle emissioni di CO2 sia la principale strategia di mitigazione dei cambiamenti climatici. Alex Kosker, ricercatore in psicologia ambientale al Centro di Ecologia Funzionale ed Evolutiva di Montpellier, afferma che quanto più un ambiente risulta ricco di biodiversità, meno marcatamente modificato e costruito dall'essere umano, tanto più è un ambiente propizio alla salute dell'uomo. Se ciò è vero, allora il controllo dell'illuminazione artificiale esterna è una necessità alla quale si deve attribuire un corretto bilanciamento con i vantaggi che questa porta con sé. In fondo, gli esseri umani si sono evoluti in un mondo fatto di superfici a rilievo con determinate condizioni di illuminazione. Non stupisce che il nostro sistema percettivo si sia evoluto per trarre vantaggio da questi particolari vincoli e caratteristiche al fine di sopravvivere. E una variazione repentina di luce durante le ore notturne, in termini evoluzionistici, è quindi in grado di provocare danni specie specifici. Quanto sopra esposto evidenzia in modo trasversale come l'illuminazione notturna artificiale sia un elemento critico e al tempo stesso un fenomeno globale da presidiare per garantire la biodiversità e la gestione oculata dell'ecosistema, senza lasciare sullo sfondo l'impatto negativo sull'umanità e su ciò che il cielo rappresenta dal punto di vista culturale. L'inquinamento luminoso rappresenta quindi un fattore meritevole di controllo. I fattori che lo determinano sono davvero numerosi, a cominciare dall'ancestrale quanto ingiustificato concetto di luce, fino ad arrivare all'ultima, ma non meno preoccupante, forma di inquinamento luminoso spaziale. Passando dagli irrinunciabili vantaggi che la luce artificiale porta con sé, per i numerosi portatori di interesse, alle inevitabili strategie e politiche connesse con la prevenzione del crimine. Benché il buio in quanto tale non crea delinquenza, così come l'illuminazione artificiale non ha la capacità di rendere oneste le persone. Il radicamento nell'opinione pubblica del refrain «più luce uguale più sicurezza», ancora da dimostrare scientificamente, in tutti i casi deve essere scardinato perché ecologicamente pericoloso. Vista però la posta in gioco e l'onerosità anche economica delle opere da effettuare e dei consumi elettrici, adottando un approccio interdisciplinare, è un dovere imprescindibile appurare l'efficacia e l'opportunità degli interventi sull'illuminazione pubblica e mitigare quella privata, terrestre o spaziale che sia, anch'essa sempre più difficilmente controllabile. Lo sguardo dovrà essere ampio a sufficienza, così che il trade-off tra luce artificiale e rispetto dell'ambiente si dimostri adeguato a garantire un futuro veramente economico sostenibile, ma soprattutto ecologico sostenibile. Segui tutte le notizie su www.celum.com.